Alphaville.
.05, la pagina territoriale, diciamo, di oggi di Alphaville ci porta in Svizzera interna, a Zurigo. Parliamo della Casa d'Italia, per decenni punto di riferimento per la comunità italiana in Svizzera. Oggi al centro di una vicenda giudiziaria un po' complessa che proviamo a riassumere. Lo scorso dicembre l'edificio, che è di proprietà dello Stato italiano, è stato messo sotto sequestro. A domandarne la confisca l'imprenditore franco-svizzero Francis Louvard, che dopo aver investito quasi 400 milioni in 360 impianti fotovoltaici in Italia, accusa il governo italiano di averlo defraudato dei guadagni pattuiti perché sono cambiate le regole sugli incentivi in Italia, gli incentivi alla produzione di energia fotovoltaica. Ha ottenuto ragione dalla Banca Mondiale, che dirime appunto questo tipo di controversie, ma non è stato risarcito dallo Stato italiano e quindi ha avviato un'azione esecutiva contro i beni dello Stato italiano. E da qui il sequestro della Casa d'Italia, edificio storico che era in procinto di essere restaurato e anche reinaugurato come luogo cardine della cultura italiana. Palazzo che ha una storia, una funzione e che rimane quindi coinvolto in questa diatriba come bene strumentale, con un futuro un po' congelato, un po' incerto. Insomma, una storia molto interessante da dipanare. E io saluto e ringrazio, perché ci aiuterà in questo, il nostro ospite Fabio Loverso. Buongiorno, ben trovato. Fabio Loverso, io comincerei proprio dal contesto. Intanto, ricordiamo chi è Fabio Loverso, giornalista, conoscitore della realtà italiana in Svizzera, ha anche firmato diverse inchieste, ricordo anche il romanzo Il mare colore veleno, di cui ci eravamo occupati proprio qui, uscito per Fazzi Editore. Allora, un po' di contesto. La Casa Italiana d'Italia di Zurigo, che cos'è e che cosa ha rappresentato nei decenni della sua storia?
Ha rappresentato tante cose, ha una storia molto lunga, siamo quasi a 100 anni, a un secolo, 93 anni per essere precisi quest'anno. E quindi una storia, come dicevo, abbastanza lunga, che riguarda la cultura, ma non soltanto, la trasmissione della lingua italiana, le attività lucrative, quindi associazionistiche. È stato il luogo per eccellenza di tutte queste attività, ripeto, sociali, culturali, scolastiche della comunità italiana di Zurigo, però quasi della comunità italiana in Svizzera, anche perché adesso l'immobile storico, monumentale, comunque non è che abbia una bellezza immensa, alcuni lo definiscono un casermone, ma comunque soprassediamo, ma ha un'importanza fondamentale, dicevo prima, per tutti i cittadini svizzeri, anche perché quando sarà ristrutturato, adesso i lavori sono in corso, accoglierà di nuovo tutte le scuole che adesso sono altrove, appunto a causa dei lavori, il Consolato Generale e, sottolineerei, l'Istituto Italiano di Cultura Zurigo, che è forse il centro più attivo della diffusione della lingua italiana nel paese. Uh-huh. Io stesso, tutti in Italia e in Svizzera aspettiamo che questo avvenga, anche perché ci sarà un auditorium, siamo veramente in attesa di qualcosa che possa contenere e ospitare grandi eventi che sono sempre più numerosi da parte della comunità italiana. Ecco, questo per dare un quadro di insieme. Mm-mm.
E questo congelamento giudiziario dei beni, in seguito alla diatriba che raccontavo così per sommi capi, anche perché non è quello il centro della nostra intervista, in che modo pregiudica o mette comunque un po' nella nebbia, mette un punto interrogativo sul futuro della Casa d'Italia a Zurigo, e che ricadute ha da un punto di vista culturale sulla comunità che ancora oggi faceva, fino a ieri almeno, riferimento a questa casa?
Io farei una premessa rapida. Io sono anche il direttore del Corriere dell'Italianità, che è praticamente l'unico giornale cartaceo che è rimasto agli italiani in Svizzera. Sono direttore dall'agosto scorso. Ora, perché lo sottolineo? Perché il Corriere dell'Italianità è nato, che si chiamava Corriere degli Italiani fino al 2021, È nato proprio nel CAIFIA, che è il cuore pulsante della città di Zurigo, ex quartiere popolare, da oltre un secolo il centro dell'immigrazione italiana, ed è nato lì nel 1962. Si tratta del quartiere dove sta la casa d'Italia, ecco, questa è una premessa. Come direttore, noi abbiamo fatto, giustamente, abbiamo consegnato diverse pagine, io stesso mi sono implicato, e ho chiesto chiaramente più volte sia al Console Generale d'Italia, che adesso è un po' quello che gestisce un po' la crisi, al Comites, quindi a questo comitato dei rappresentanti di italiani eletti all'estero, e in questo caso il Comites di Zurigo, ho chiesto: ma cosa succede? La stessa domanda che adesso, alla quale devo rispondere. E beh, mi hanno risposto: al momento i lavori proseguono regolarmente, contiamo di inaugurare la nuova Casa d'Italia nel corso del 2026, come da programma, quindi con questa attesa, ma naturalmente il punto interrogativo permane, anche perché tecnicamente, giuridicamente, la confisca è un divieto di vendere.
Sì.
Cioè, non vendete l'immobile, perché appunto è bloccato, è confiscato, non si può. Però nessuno ha intenzione di venderlo. Addirittura sono stati investiti in questi lavori 14 milioni di euro. È una sommetta, magari potrebbe sembrare a noi svizzeri poco, poco consistente, però è uno dei maggiori investimenti della Farnesina all'estero. E quindi quando si fa un investimento di questo tipo, soprattutto in questo periodo in cui c'è una voragine del debito pubblico in Italia, insomma, l'intenzione è quella di tenersi e non vendere l'immobile, ecco.
È un sequestro cautelativo, sembra di capire. E dall'altra parte, ragionando in termini giudiziari, lo scenario quale potrebbe essere? Cioè, possiamo ipotizzare, è chiaro, lei giustamente ricorda come non sia, cioè, l'unico divieto in questo momento sia quello alla vendita. Chiaramente non c'è un divieto di proseguire i lavori di ristrutturazione o dell'utilizzo di questo luogo. Però in futuro potrebbe capitare o si è ventilata l'ipotesi che magari l'Italia, costretta da una decisione internazionale di un tribunale, sia costretta a vendere questa casa per
Ottima
ripagare.
ipotesi.
È un'ipotesi forse un po' fantasiosa, però
Ottima.
due
No,
parole magari
ottima ipotesi,
spendiamole.
perché, ecco, dimenticavo anche di dire sì, assolutamente, che c'è comunque preoccupazione in seno alla comunità, anche perché, così come l'origine è stata detta nell'ottima introduzione al tema che affrontiamo adesso, è effettivamente un cambio di politica riguardo a incentivi. Insomma, adesso non rientriamo nello stesso nel fascicolo, che è un po' tecnico. Insomma, questo cambio di regole è abbastanza costante in Italia. Ecco, ed è questo uno dei cambi, questo cambio di regole, che ha poi giustamente motivato l'imprenditore franco-svizzero a chiedere la confisca. E quindi potrebbe esserci effettivamente la preoccupazione, è questa, in una comunità che, vista la situazione, visto il contesto internazionale, eccetera, eccetera, che possa esserci una vendita. Ma questo tutti lo escludono. Io no, io in quanto giornalista non lo escludo, e non lo esclude nemmeno l'italiano, diciamo, che con gli italiani con i quali ho discusso. Ho discusso anche ho provato a discutere con i ministeri competenti, oggi gestiscono la crisi dall'Italia, anche con alcuni deputati, e c'è sempre questo discorso in cui dico: no, no, si chiarirà la faccenda. Ci sarà un pagamento, se ci sarà da fare questo pagamento, che adesso è arrivato a praticamente 30 milioni di euro.
Eh beh,
È una bella sommetta, era
sì, non è
partito,
poco.
insomma, erano 16, mi pare 18 all'inizio, ma poi con le spese addirittura è raddoppiato. Si pagherà, oppure si chiuderà la vertenza in un modo o nell'altro, per cui state calmi, non c'è nessun problema. Questo è il discorso ufficiale. Poi naturalmente, diciamo, dietro le quinte, fra virgolette, si discute di altro. Ecco.
Certo. Beh, guardando al futuro in una chiave positiva, anche perché ragionevolmente possiamo pensare che la questione si risolva sì con un pagamento da parte dello Stato italiano. Difficile che lo Stato italiano sia costretto a vendere un bene come se andasse in bancarotta per 30 milioni di euro. E quindi guardandola un po' in positivo, questa trasformazione già in corso della Casa d'Italia, con questa ristrutturazione che ci porta a un polo multifunzionale che contiene a sua volta Consolato, Istituto della Cultura, Scuola Italiana, i Comites, rafforzerà la presenza culturale, della cultura italiana a Zurigo, potrebbe rilanciare questo luogo come punto di riferimento per la comunità, o è una comunità che inevitabilmente, come accade in tutti i fenomeni migratori, con il tempo si è integrata e non fa più comunità come sorta di autodifesa verso un mondo culturalmente diverso.
Qui ci vorrebbe una mezza giornata per rispondere alla domanda. La comunità italiana effettivamente continua a evolvere. Ci sono tanti italiani che non si interessano a quanto viene costituito, presentato, ideato e creato dalla collettività in Svizzera a livello culturale come sociale, ma tantissimi altri invece sono presenti. È una comunità ampia, la più importante in Svizzera, 656.000 soltanto gli iscritti all'AIRE, al registro, poi se ne contano ancora 150.000, così è un'importanza, uno su 10 insomma, quasi, ecco. E oltre a questa presenza importante, c'è da dire che è importante anche la Casa d'Italia. Io tornerei a dire che tutti aspettano questo centro polifunzionale, davvero non soltanto i zurighesi, gli italiani a Zurigo, ma anche chi vive a Ginevra, chi vive a San Gallo, chi vive anche in posti, Basilea, c'è questa attesa forte, proprio perché la comunità è molto attiva sul piano culturale, molto molto. Io come giustamente ho difficoltà come direttore del giornale a poter presentare tutti nel giornale che dirigo, tutti gli eventi, ce ne sono tantissimi. Ora dice, cosa c'entra Casa d'Italia? Sono eventi che spesso e volentieri sono creati per difetto in luoghi piccoli, quelli che si riescono a acchiappare, ma io vedo in futuro anche un evento ginevrino, voglio dire, farsi a Ginevra e poi successivamente a Zurigo per avere più pubblico. Questo è chiaro, per questo c'è un'attesa forte, è veramente un luogo simbolico. Gli anni di chiusura hanno, perché è stato chiuso per diversi anni, hanno spento un pochino questa dinamica, e appunto si cerca in un certo qual modo di risolvere anche questa questione per poter arrivare al traguardo che è il 2026, l'inaugurazione di questo centro per gli italiani in Svizzera, direi, non soltanto a Zurigo.
Che non sembra in pericolo l'inaugurazione, mi pare di capire.
No, non sembra in pericolo. Io credo che l'imprenditore franco-svizzero procederà a un'altra confisca in un altro paese. Si dice, si vocifera che corre voce che succederà negli Stati Uniti. Ecco.
Insomma, c'è interessi un po' dappertutto, questo imprenditore, che giustamente li tutela.
Allora, io nell'articolo che abbiamo fatto nel nostro giornale dettagliamo la squadra di avvocati, il bouquet giuridico di cui si è dotato l'imprenditore franco-svizzero, una pattuglia larga di una dozzina di avvocati, fra cui alcuni negli Stati Uniti, addirittura la pattuglia più importante, la sezione più importante negli Stati Uniti. Ci siamo chiesti ma perché ha assunto questi avvocati internazionali, li ha assunti proprio perché si prepara a un altro attacco, perché vuole assolutamente, questo l'ha ridetto non soltanto a noi, ma chi ha teso il microfono ha detto, voglio assolutamente recuperare quei soldi lì.
Beh, una richiesta legittima, poi deciderà un tribunale. Io intanto ringrazio Fabio Loverso, perché è stato interessante anche così leggere un po' la vostra attività d'inchiesta, il dietro le quinte intorno a questa intricata vicenda, che però mi pare di capire, siamo un po' tutti rassicurati, non pregiudica e difficilmente pregiudicherà il ritorno in attività della Casa d'Italia a Zurigo, del quale siamo felici. Fabio Loverso, grazie mille, a risentirci e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.